Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, comincia una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi, insieme alle nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues, carcere jazz, carcere tanta, tanta grande musica. Nella puntata di oggi, carcere e reggae. Non siamo in Giamaica, ma siamo nel Regno Unito. L'11 maggio 1981 moriva Bob Marley. La nostra storia comincia un mese esatto prima, l'11 di aprile di quell'anno, nelle strade di Brixton, nel sud di Londra.
Poco dopo, le 5 del pomeriggio precedente, un ragazzo di 19 anni, il cui nome era Michael Bailey, fu fatto entrare in una macchina della polizia parcheggiata a un lato della strada. Il ragazzo era di pelle nera e sanguinava per una ferita da coltello. A Brixton c'è tutt'oggi una forte comunità nera, e soprattutto caraibica. In molti si radunarono attorno a quella macchina. La polizia non avrebbe dovuto chiamare un'ambulanza che soccorresse quel ragazzo ferito invece di buttarlo in macchina a quel modo? Perché se la prendeva così comodamente nel cercare un'assistenza medica? Non avendo risposte a queste domande, la folla cercò presto di liberare il giovane. La polizia allora chiamò rinforzi. Giunsero altri poliziotti, si arrivò allo scontro e le due parti si fronteggiarono per tutto il giorno successivo, quel sabato 11 di aprile, che vide centinaia e centinaia di feriti, soprattutto tra le forze dell'ordine. Già i Clash, un anno e mezzo prima, avevano cantato The Guns of Brixton, i fucili di Brixton. La canzone non era frutto di un dono premonitore, ma esprimeva il malcontento che si sentiva già da allora a Brixton e altrove.
Nel maggio del 1979 Margaret Thatcher era diventato primo ministro. Esattamente 2 anni dopo, nel maggio dell'81, lascerà morire di fame Bobby Sands e poi i suoi compagni che facevano lo sciopero della fame in una prigione del regno. In quei 2 anni aveva già portato avanti la sua politica economica di privatizzazione dello Stato e di smantellamento del welfare. Aveva ridimensionato i sindacati, alzato l'IVA, la produzione industriale era diminuita, la disoccupazione era schizzata in alto, il disagio sociale era fortissimo. Tra la popolazione nera di Brixton la povertà era tanta e la disoccupazione elevatissima.
Un aumento nella criminalità di strada aveva dato la giustificazione per cominciare l'operazione Swamp 81. In cosa consisteva questa raffinatissima operazione di polizia? Nel fatto che poliziotti in borghese giravano per Brixton e fermavano chi gli pareva, essenzialmente giovani di colore. E perché potevano farlo? Perché prima dell'ondata di rivolte di quegli anni che portarono alla sua abolizione, in Inghilterra c'era una legge che veniva chiamata la Sus Law, la legge Sus, dove Sus stava per suspicious. Questa legge permetteva alla polizia di fermare qualcuno sulla sola base del fatto che questo qualcuno appariva sospetto. E chi lo decideva se appariva sospetto? Lo decideva il poliziotto. E al poliziotto apparivano quasi sempre sospetti giovani di colore. La Brixton Riot, la rivolta di Brixton del 1981, quella da cui siamo partiti stasera, fu un episodio di una serie. L'anno prima c'era stata una rivolta a Bristol, altre ci saranno a Birmingham e in altre città nei mesi successivi.
Nel 1978, proprio a Birmingham, si era formata una band che suonava musica reggae. L'11 maggio dell'81 moriva, come detto, Bob Marley. 18 giorni dopo, il 29 maggio di quell'anno, usciva un loro album che conteneva una canzone che divenne parte della colonna sonora di quelle rivolte. Divenne un inno di quei movimenti di protesta. Nell'Inghilterra del Thatcherismo chiunque poteva diventare una statistica. Non erano importanti le vite delle persone, non era importante l'essere povero e disoccupato per tutto quello che comportava giorno dopo giorno. Sono l'uno tra 10, un numero in un elenco, sono l'uno tra 10, anche se non esisto, nessuno mi conosce, anche se sono sempre là, una statistica, un promemoria di un mondo che non se ne cura. Anche loro erano stati disoccupati. Prima di mettersi a suonare, qualcuno aveva dovuto vivere con meno di 8 sterline a settimana. Era questo il sussidio di disoccupazione. Quel sussidio che si richiedeva attraverso il modello 40, attraverso l'Unemployment Benefit, Form 40. Sono l'uno tra 10, ci ascoltiamo. One in 10, loro sono i UB40.
In 10 erano gli UB40 che scelgono di darsi per nome l'acronimo dell'Unemployment Benefit Form 40, il modello con il quale si richiedeva il sussidio di disoccupazione in Inghilterra. One in Ten si trova nell'album dal titolo Present Arms, è il secondo album degli UB40, la canzone esce anche come singolo e raggiunge il settimo posto nella classifica del Regno Unito. Gli UB40, come abbiamo detto, sono di Birmingham. Nell'estate 1978 un gruppo di amici si mette a provare in uno scantinato, quasi tutti si conoscono dalla scuola, sono in otto. Ali Campbell, la voce principale della band, lascerà il gruppo non senza qualche problema all'inizio del 2008. Resta suo fratello Robin e restano quasi tutti gli altri. Tra il 1978 e il 2008 la line-up rimane immutata. Tra i membri fondatori in quel lontano 1978 c'era Earl Falconer, che ancora oggi è bassista e voce degli UB40. Earl Falconer di mestiere faceva l'imbiancatore, o meglio dovremmo forse dire che avrebbe voluto fare l'imbiancatore, era anche lui disoccupato al momento della formazione della band, anche lui è ben familiare con il modello UB40 per richiedere il sussidio.
Earl Falconer aveva un fratello che si faceva chiamare Pablo e che ha fatto il produttore musicale, ha prodotto diversi dischi degli UB40. Pablo Falconer è morto verso la fine dell'87 in un incidente d'auto, era su una Volvo Turbo, il guidatore ha perso il controllo e la macchina si è schiantata contro un muro. Al volante c'era Earl, suo fratello, il bassista degli UB40, una tragedia. L'estate successiva, a circa 6 mesi di distanza dall'accaduto, Earl Falconer fu mandato in carcere per 6 mesi, con l'aggiunta di un anno di pena sospesa.
One in Ten, la canzone che abbiamo ascoltato in apertura, è tratta da Present Arms, che come abbiamo detto è il secondo album degli UB40. Prima c'era stato Signing Off, uscito l'anno precedente, nell'agosto del 1980. La band va subito benissimo, questo album di esordio arriva immediatamente al secondo posto della classifica del Regno Unito e rimane in classifica quasi un anno e mezzo. La copertina dell'album rappresenta un modello UB40, il formulario giallo brillante che serviva per richiedere il sussidio di disoccupazione. Il singolo, le cui canzoni troviamo in questo album, entra nella top 5, va al quinto posto, è un evento per una band giovane, senza grandi case di distribuzione alle spalle. Ci ascoltiamo da questo disco, gli UB40, Food for Thought.
I'm a dreamer, darling, in the dark.
Food for thought, cibo per la mente. I UB40, la loro condanna dello stile di vita occidentale a fronte della fame che si vive in Africa, la loro fame è la nostra opulenza natalizia. Una Madonna d'avorio agonizzante nella polvere che aspetta la manna dall'Occidente, arido il suo seno, vuoto come i suoi occhi. I politici dibattono mentre affilano i coltelli, mercanteggiando le vite dei bambini. Qui le campane suonano, arriva Natale, mangiate e bevete con giubilo. La gioia è qui per restare. Gesù, figlio di Maria, è oggi nato di nuovo. Un fortissimo impegno degli UB40 sui temi sociali di quegli anni.
Come testimonia la prima traccia dell'album Signing Off dal titolo Tyler, Gary Tyler è un afroamericano che è stato rinchiuso in un carcere della Louisiana dal 1975 al 2016. Era accusato di aver ucciso un ragazzino quando aveva 17 anni, prima era stato condannato a morte. Poi la pena fu commutata, poi la condanna cambiò, anche grazie all'intervento di campagne per i diritti civili e si arrivò alla sua liberazione. Del caso si è occupata Amnesty International e tanti altri, tutti erano convinti dell'innocenza di Gary Tyler e del fatto che la sentenza avesse evidenti connotati razziali. Ne erano convinti anche gli UB40 che gli hanno dedicato appunto il brano che porta il suo nome, dove cantano una giuria razzista, nessuna prova da mostrare, ma Tyler è colpevole. Il giudice bianco ha detto così. E adesso noi andiamo al nostro ospite di oggi a Jailhouse Rock, un ospite veramente per noi prezioso. Nel 1993 nasce vicino Roma, nel comune di Fiumicino, un gruppo reggae italiano, Le Radici nel Cemento. Inizialmente nascono con il nome di Roots in Concrete. L'anima del gruppo è Adriano Bono, che con loro ha pubblicato 6 album in studio. Noi abbiamo raggiunto Adriano Bono. Sentiamo cosa ha raccontato ai microfoni di Jailhouse Rock. Adriano Bono, voi con i Radici nel Cemento avete aperto un concerto degli UB40. Era il novembre 2001, eravate al Palamas a Milano. Ci racconti quella esperienza?
Sì, probabilmente la data era questa, non sono sicuro al 100% perché era parecchio tempo fa, però il periodo era quello e ricordo che fu uno dei concerti ai quali ho assistito più belli della mia carriera di reggae fan, perché loro erano una band insomma che noi conoscevamo bene, tutti quelli della nostra generazione avevamo alcune loro canzoni nel nostro repertorio, abbiamo fatto la palestra suonando le cover degli UB40, quei dischi meravigliosi degli anni 80, e quindi insomma quando abbiamo saputo che suonavamo con loro erano contentissimi. Poi inoltre c'erano anche gli Africa Unite, quindi era proprio una super serata. Noi siamo arrivati lì che eravamo i gruppi spalla e ricordo che quella fu anche una delle produzioni di un gruppo reggae più grandi che abbiamo visto. Loro sono arrivati con i camion proprio di attrezzature, un esercito di tecnici che ha montato tutta quanta l'amplificazione, hanno fatto il soundcheck, si sentiva benissimo, sembrava di star ascoltando un CD, anche perché all'epoca erano pionieristici, e ricordo questo particolare, avevano tutti quanti sul palco l'in-ear monitor, quindi non avevano monitor davanti a loro, il suono, i musicisti lo sentivano in cuffia, quindi i palazzetti dello sport che normalmente non suonano bene, in quell'occasione suonava perfettamente perché non c'erano le interferenze che si creano normalmente tra microfono e monitor, perché loro avevano questo sistema di monitoring veramente pionieristico basato sulle cuffie praticamente, quindi c'era un suono meraviglioso, super caldo, avvolgente, senza quei riverberi tipici del, e loro bravissimi a suonare, bravissimi a cantare, fecero uno spettacolo incredibile. Noi che facevamo da gruppo spalla ci montarono dei monitor solo per noi, praticamente montarono dell'attrezzatura solo per noi, proprio che eravamo così, capito, il gruppetto spalla, però loro incredibili.
Ma come successe che arrivarono a voi?
Beh, sai che non ricordo, non ho idea. Noi comunque in quell'epoca lì era appena uscito il disco del 2001 alla rovescia, quello che conteneva un sacco di canzoni che vennero passate pure su MTV per dire, quindi insomma era un momento in cui eravamo abbastanza conosciuti e non ricordo, poi stavamo a Milano, la nostra agenzia era di quelle parti all'epoca, la nostra agenzia ufficio stampa produzione stava da quelle parti, quindi probabilmente ci infilarono e fu un grande piacere.
Beh, erano loro, voi eravate la punta del reggae italiano, più, diciamo, la punta.
La seconda
La
generazione, diciamo,
segreta.
la seconda generazione, perché la prima generazione erano gli Africa Unite, che pure erano presenti quella sera, e noi eravamo i fratellini minori. Ricordo quando ancora chiamavamo gli Africa Unite a suonare dalle nostre parti a Roma e noi ancora stavamo imparando a suonare gli strumenti, quindi noi eravamo la seconda ondata, però sì, in quel momento eravamo, diciamo, nella serie A del reggae italiano, diciamo, che è pur sempre un genere di nicchia, eh? Quindi la serie A del reggae italiano era la serie D della musica italiana in
Sì,
generale, però tra i fan del genere eravamo conosciuti.
foste prodotti dalla Cradle of Filth Records,
I primi dischi.
che siamo proprio nell'underground romano straordinario.
Sì. I primi due dischi, sì, noi stavamo ancora in palestra, in palestra nel senso in cantina a casa mia a fare le prove, quando alla Gridolo Forte ascoltarono il primo demo, insomma decisero che era una band adatta al loro catalogo e ci produssero il primo disco, missato da Kaki Arcarazzo, grande musicista e fonico dei Negu Gorriak, dei Paesi Baschi, dove c'era la Esano Senchi, che era l'etichetta sorella della Gridolo Forte. Il primo e il secondo disco ci produssero loro, il terzo, che era Alla Rovescia, invece prodotto da Bloom, c'era di mezzo Claudio Ongaro, e lì il nostro baricentro si spostò appunto verso il nord Italia, verso Milano e l'Interland milanese, tra Milano e Bergamo, diciamo, e in quell'occasione poi andammo al Palamazda.
Senti, un'altra domanda. Ovviamente si sente il reggae, però nella vostra storia, nella tua storia, ci sono pure i Clash.
Ah, come no? Certo, come no? Vabbè, ma il punky reggae party, come recita la canzone di Bob Marley, è un dato di fatto, nel senso c'è stato sempre un forte legame tra musica reggae e musica punk. C'erano analogie di vedute, c'erano parecchi punti di contatto, quindi insomma, tante volte chi ascolta reggae ascolta con piacere anche la musica punk, e sicuramente è il mio caso.
Eh sì, e suonaste il singolo che fu prodotto da Cradle of Filth Records, che è Guns of Brixton.
Sì, esatto. Abbiamo suonato quella canzone, abbiamo collaborato anche con Fermin Muguruza, sempre grazie che è il cantante sempre dei Negu Gorriak, che abbiamo fatto altre cose a metà strada fra reggae e altre sonorità.
Chiudere, sei stato di recente ad un festival a Monopoli di ukulele. Ma
Ah.
cos'è sto festival?
Sì, perché io nel 2009 sono uscito, diciamo, dalla band Radici nel Cemento e ho cominciato a fare tante altre cose, tra cui il Reggae Circus, lo spettacolo che fonde musica reggae e arte circense, e poi in quegli anni pure sono diventato uno dei pionieri dell'ukulelismo italiano, nel senso a quell'epoca, nel 2007, 2008, 2009 eravamo pochissimi in Italia a suonare questo strumento, io ero fra quelli, ho partecipato al primissimo festival dell'ukulele italiano che si chiamava UKIT, che credo sia stato 2008 o 2009, poi ho suonato ai successivi e adesso da 4 anni a questa parte fanno un bellissimo festival dell'ukulele a Monopoli di Bari, che è una cittadina bellissima. E ogni anno questo evento cresce, viene invaso sempre di più da ukulelisti che vengono da tutto il mondo, dall'Australia, dall'America, dall'Europa, e chiaramente portandosi appresso l'ukulele e riempiono la città con la loro allegria, con il loro entusiasmo, si fermano a provare le canzoni, a cantare, a suonare in ogni angolo di Monopoli. spettacoli, nelle verande, fuori da bed and breakfast, è bellissimo. E io a questo festival ci vado praticamente tutti gli anni, un anno con Reggae Circus, che è il mio nuovo spettacolo, un anno da solo ho suonato su un gozzetto al Porto Vecchio, un anno, quest'anno invece ho suonato in combination con un gruppo tutto al femminile pugliese che si chiama Le Combinate. Quindi insomma in un modo o nell'altro mi ci ritrovo sempre, perché comunque essendo un pioniere dell'ukulele in Italia, io ci vado sempre con grande piacere, loro mi chiamano e quindi già penso al prossimo anno, perché è sempre una bellissima esperienza.
Senti, vedi qualche fermento interessante nella musica italiana?
Ma sì, in Italia devo dire non mancano i talenti, anche se è un momento di crisi per la musica dal vivo, per la musica dal punto di vista discografico, essendo un momento di crisi economica non sono tempi facili per i musicisti, soprattutto per i giovani musicisti che devono cominciare. Ai tempi nostri, quando abbiamo cominciato noi, era molto più facile per chi faceva musica indipendente, musica alternativa, oggi è veramente tosta, però comunque l'Italia è piena di talenti. Il problema dell'Italia è che ci sono più artisti che imprenditori, è questo il problema. Servirebbero più imprenditori della musica che, diciamo, spianino la strada a tutti questi artisti che abbiamo, perché siamo pieni di artisti.
Grazie Adriano Bono per essere stato con noi qui a Jealous Rock.
Buone trasmissioni.
Adriano Bono dei Radici del Cemento ai microfoni di Jailhouse Rock, e noi del gruppo Radici nel Cemento, dall'album del 2006 dal titolo Ancora non è finita, ci ascoltiamo un grande classico del gruppo, Bella Ciccia.
Che guardare non mi sazia, bella tonda come la Gioconda, tu sei la mia dinamite, tu sei la mia bomba, sexy tanto quanto pesi, i miei sensi tieni sempre accesi, come la dea della fertilità, porti l'abbondanza insieme alla felicità, e non parlarmi di diete e digiuno, voglio tante curve come in Formula 1, bella sei bella, per me sei bella come il sole, tanta sei tanta, le parole, bella sei bella, per me sei bella come il sole, tanta sei tanta, tanto che non trovo le parole, quando ti abbraccio io ci provo gusto, con le morbidezze in tutte quante al punto giusto, vivere con te è sempre più una favola, godurosa a letto proprio come a tavola, sei giusta per me, sei proprio la mia diva, perché la tua bellezza da ogni angolo strariva, e a quelle donnine tutte belle d'ossa, preferisco te perché sei bella grossa, basta con i calcoli della dieta zona, ti amerei altrettanto anche in versione buzzicona, tanti sacrifici ti procurano solo stress, non ne posso più dei tuoi prodotti no fat, non dico che ti voglio casa come patinette, ma ti scongiuro scendi da quella cazzo di siglette, ammiro le tue forme, adoro la tua silhouette, te la canto un'altra volta perché lo sai che c'è, bella sei bella, per me sei bella come il sole, tanta sei tanta, tanto che non trovo le parole, e non ha senso fare psicodrammi, se aumenti di peso di un paio di grammi, meglio sapondare, gli antichi l'hanno detto, perciò non ti bruciare anche se ingrassi di un etto, per carità, niente obesità, la malattia più grave della nostra società, sono d'accordo, zero fast food, dieta mediterranea e poi non ci pensiamo più, mica come quelle che per metterci il costume, quando viene la stagione estiva perdono anche il lume, della ragione fanno ogni follia, per perdere la ciccia insieme a quella l'allegria,
non dare retta all'amica invidiosa. L'uomo preferisce la donna formosa, se magra e infelici è il nuovo che avanza. Viva la ciccia, viva l'abbondanza.
Quindi ti prego non ti sciupare mai, per me sei la più bella resterai. Quindi ti prego non ti sciupare mai, per me sei la più bella resterai. Quindi ti prego non ti sciupare mai, per me sei la più bella resterai. Quindi ti prego non ti sciupare mai, per me sei la più bella resterai.
Bella ciccia, i radici nel cemento. Adriano Bono è stato con noi qui a J-House Rock, che adesso entra in carcere come ogni settimana nelle carceri di Roma Re Bibbia Nuovo Complesso in Milano Bollate. Ci ascoltiamo le notizie del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Re Bibbia senza scorte. A Re Bibbia il problema delle scorte di polizia penitenziaria per trasportare i detenuti all'ospedale è diventato drammatico. Una situazione che c'è sempre stata, ma che ultimamente è degenerata. Un detenuto del nostro reparto, il G12, è da circa un mese in attesa di un intervento chirurgico urgente. Il magistrato di sorveglianza ha più volte sollecitato la direzione sanitaria dell'istituto a portarlo in ospedale. Niente da fare. L'ultima volta, pochi giorni fa, sembrava tutto pronto e invece mancava di nuovo il personale per il trasporto. Questa persona sta male, malissimo. Lo possiamo verificare ogni giorno. Ci ha detto che lo psichiatra che lo ha visitato lo ha visto cambiato e sostiene che non deve restare qua. È solo l'ennesimo episodio di una sanità carceraria che non funziona. Massimo, Gabriele, Gianluca, G12, primo piano.
Fare l'aria senza aria. Anche a Re Bibbia è iniziata l'estate, purtroppo, perché per noi, oltre al caldo soffocante dentro le celle, c'è anche il problema della cosiddetta ora d'aria. Il regolamento di Re Bibbia prevede che dopo il pranzo si possa uscire nello spazio esterno ai reparti dalle 13 alle 14.30. Questo spazio è un cortile di cemento, sì, proprio quello che avete visto in TV quando è arrivato Papa Francesco, ed è privo di ombra. Mentre registriamo ci sono ben oltre i 30 gradi e potete immaginare che cosa significa per noi trascorrere le poche ore disponibili all'aperto in quelle condizioni. Redazione Radio Re Bibbia.
Amici radioascoltatori, in occasione degli eventi culturali della seconda casa di reclusione di Milano Bollate presso la Biblioteca Centrale, oggi abbiamo un evento eccezionale. Cantiamo l'amore, recital poetico musicale, interpreti Alessandro Cozzi e Roberto Chiaro, che sarà il musicista. E naturalmente oggi, amici ascoltatori a casa, vi informiamo che parleremo di Fabrizio De André, quindi il grande Faber, quindi diciamo un grandissimo chansonnier.
Sì, si può dire proprio così, forse anche un po' di più, nel senso che era un poeta prima di tutto e che era una persona che ha cercato di trasmettere con le sue parole, con la sua parola in musica, un messaggio che nel corso della sua lunga vita è andato anche modificandosi e cambiando, ma che è estremamente attuale.
De André è sempre stato il poeta degli sconfitti, oppure cantava gli emarginati, cantava per gli ultimi, e anche il carcere è una delle tematiche che viene affrontato, la ballata del Micheo.
Io direi che più che essere il cantore degli sconfitti, credo almeno di poter dire che De André aveva scelto quel punto di vista, cioè il fatto che cantare le situazioni di disagio, di sofferenza, di fatica, servisse a mantenere uno sguardo di realismo sulla società, per non essere preda. Tenete anche presente, coloro che ora ci stanno ascoltando, che quando cantava De André era un altro il mondo al di fuori, e molte canzoni erano piene così, diciamo, di romanticismo e di svolazzi di vario genere. Lui invece si è tenuto estremamente aderente alla realtà, e la realtà contiene bellissime cose che pure ha cantato, ma tante cose assolutamente non belle, e lui è riuscito a rendere belle le cose difficili, le cose faticose, le cose di disagiate, dando voce quindi a chi di solito voce non ha.
Oggi Roberto Chiaro, che anche fuori svolge questa attività, e Alessandro, che leggerà questi testi, intratterranno una platea che è già aggremita e numerosa, che aspetta con ansia il momento.
Abbiamo costruito un percorso, alcuni quadri li abbiamo voluti chiamare così, intorno a una serie di temi, quindi l'amore più semplice e di immediata comprensione, l'amore invece offerto e sofferto nel momento della difficoltà, l'amore sognato, l'amore perduto e l'amore anche invece pienamente appagato e gioiosamente vissuto, attraverso le sue canzoni, attraverso una raccolta, un'antologia di poesie di autori molto diversi tra loro. Alcuni sono autori antichissimi, altri sono contemporanei, che abbiamo selezionato perché la parola poetica e la parola cantata servissero a coloro che ascolteranno a percepire il cammino, no? Il viaggio che facciamo.
Cosa direbbe oggi uno sguardo sulla società di oggi di André?
Secondo me direbbe prima di tutto qualche parolaccia che lui amava usare, e poi probabilmente cercherebbe, come sempre ha fatto, di dire la realtà così com'è, trasformandola in qualcosa che fosse anche bello, perché questa è la cifra di De André: non ha mai solo raccontato la bruttura, ma l'ha metaforizzata, le ha messo le ali, l'ha resa molto più godibile, senza nulla togliere al dolore o alla sofferenza quando ci sono. Abbiamo avuto qui in queste attività del pomeriggio una volta un incontro di uno che diceva: cercare l'inferno è facile, ma la cosa difficile è trovare ciò che non è inferno dentro l'inferno. Credo che De André lo sapesse fare benissimo.
Io saluto Alessandro e Roberto Chiaro, che è impegnato a provare, e un saluto a casa, e risentirci presto, amici ascoltatori.
Il GRC, il giornale radio dal carcere. Noi torniamo alla musica degli UB40, ma lo facciamo con i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Dopo Prison Arms ci sono altri album, tra cui Prison Arms in Dub, un album di remix strumentali appunto in stile dub di brani del disco precedente. Nel 1983 gli UB40 pubblicano un album di cover, il titolo è Labor of Love. L'operazione non piace a tutti, ma canzoni e disco vanno decisamente bene. In Labor of Love troviamo anche una famosissima loro cover di una canzone di Neil Diamond, con strofe aggiunte degli UB40. Il titolo è Red Red Wine, ce la propongono i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate, ai quali lasciamo il microfono. Goes to my head. Still next to you, red, red wine. It's up to you. I can't do atoms. Red Red Wine, a cantare non erano gli UB40 ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
Gli UB40 che potranno essere visti in concerto il prossimo 27 di giugno a Modena. Red Red Wine cantavano i nostri amici, hanno cantato i nostri amici dal carcere di Bollate. Vino vino rosso. Beh, un tempo in carcere era possibile avere un quartino di vino all'interno delle celle. Poi, un po' perché forse c'erano un po' di traffici interni, un po' per un'idea proibizionista di tipo generale, e il vino rosso, bianco, rosato, di tutti i tipi, di tutte le gradazioni, è stato di fatto definitivamente vietato. E quindi i detenuti delle carceri italiane sono tutti forzatamente astemi.
Nel 1993 un'altra famosissima cover realizzata dagli UB40. La canzone in origine la cantava Elvis Presley. È il loro singolo che ha più successo in assoluto. La canzone si trova nell'album di quell'anno dal titolo Promises and Lies, arriva al numero uno della classifica del Regno Unito e anche al di là dell'oceano, al numero uno di quella statunitense. Ci ascoltiamo I Can't Help Falling in Love with You.
Only fools rushing, and I ain't here falling in love with you. Only fools rushing,
I can't help falling in love with you nella versione degli UB40, gli UB40, la band che porterà il reggae nel Regno Unito come mai prima era accaduto.
Beh, il reggae lo abbia chi di noi a una certa età lo ha visto anche evolvere, diffondersi in tante band locali in giro per l'Italia, il reggae, ma anche per esempio il calypso, la musica ska. È stato un periodo, quello penso agli anni 80 del secolo scorso, dove c'era questo brulicare di gruppi che in realtà alcuni dicevano vabbè, però scimmiottano generi che arrivano dall'altra parte del mondo e che non c'entrano con la nostra cultura. In realtà abbiamo vissuto tanti belle esperienze di crossover, di uso della lingua misto, italiano, inglese, cioè ci siamo inventati almeno 3-4 sottogeneri diversi, e devo dire che sono stati anni che da questo punto di vista hanno costruito le basi di cose che ascoltiamo ancora oggi in giro per l'Italia durante quest'estate.
E noi siamo in chiusura di questa puntata di J-House Rock, una grande produzione che attraversa i decenni, i secoli e i millenni, quella degli UB40, l'ultimo album è del 2024. Sono 21 gli album in studio della band, ma noi preferiamo tornare a quelli che a nostro parere sono probabilmente gli anni migliori del gruppo. Pochi mesi dopo l'uscita di Signing Off, primo e apprezzatissimo album, esce un nuovo singolo, siamo nell'ottobre del 1980, è l'ultimo singolo che esce con la Graduate Records, la stessa etichetta discografica con cui hanno pubblicato Signing Off. Ora fonderanno la loro propria casa discografica, la Depp International Records. Un sax trainante che fa dire a qualcuno che questa è la canzone più potente dell'intero percorso della band. Ci ascoltiamo gli UB40, La terra muore gridando, The Earth Dies Screaming.
Silence. I wait while scars will pass.
di Earth, Dice, Screaming, e finisce qui questa puntata di J-Louse Rock dedicata agli UB40. Durante la settimana, se vi siete persi qualche puntata che volete ascoltare, potete farlo attraverso il sito www.jlouserock.it. Vi invitiamo a seguirci sui nostri canali sociali, ci trovate su Instagram e su Facebook. J-Louse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché a volte in prigione qualcuno viene anche suonato. Noi ci risentiamo come sempre la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.